Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge Ho servito il re d'Inghilterra di Boumil Raval. Traduzione di Sergio Corduas.
E così vedevo che quei milioni nascevano ed erano nati proprio come il signor Brandeis faceva fare gli gnocchi di patate per tutto il personale, come risparmiava sulle piccolezze, come anche lui per primo vedeva e sapeva come arrivare a quei begli asciugamani e lenzuoli, come riusciva a trafugarli in valigia attraverso il portale e a rifornirsi la casa. Non che ne avessero bisogno, però il suo spirito di milionario non gli permetteva di lasciare inutilizzata una possibilità che gli si offriva o di non allenarsi ad acquisire gratis quelle belle cose del corredo per i futuri preti. Io dovevo occuparmi dei colombi. C'erano rimaste 200 paia di piccioni viaggiatori, e il comandante aveva stabilito che io pulissi la piccionaia, che dessi ai piccioni l'acqua e la pula. Ogni giorno, dopo il pranzo, andavo a prendere con una carretta una parte degli avanzi della cucina. E ho quasi dimenticato di dire come il comandante fosse tanto sazio di carne che gli venne nostalgia delle schiacciatine di patate e poi ancora delle frittelle con la composta di prugne e il formaggio grattugiato e bagnate di panna acida. E il milionario sarto Barta aveva giusto qualcuno in visita e così propose al comandante che la moglie veniva dalla campagna e quindi che ci fosse lei come cuoca per i dolci. E così comparve la prima donna. E siccome eravamo sazi di carne, altre tre mogli vennero nella galera, tre milionarie e la signora Bartova come capo pasticcera, e da quando furono rilasciati i milionari che avevano dimostrato di avere la cittadinanza austriaca e francese e c'erano 10 celle vuote, ai milionari venne l'idea che quelle celle si potevano affittare per le mogli che una volta a settimana avrebbero potuto venire in visita ai milionari, perché non è umano se uno è sposato che gli venga negata la legittima sposa. E così, qui si alternavano 10 alla volta belle donne, anzi, poi scoprì che non erano mogli, ma erano donne degli ex locali notturni, io stesso ne riconobbi due, clienti già in là con gli anni, ma sempre belle, bellezze che venivano all'Hotel Parigi per la visitazione quando era giovedì e venivano i borsisti, ma io mi ero affezionato ai miei piccioni, quelle 200 paia di piccioni. Tanto precisi che alle due precise stavano seduti sulla cresta del convento, da dove si poteva guardare direttamente dentro le cucine, e da dove uscivo con la carretta, e su quella carretta c'erano due sacchi di pula e pentole, con patate, avanzi di verdure e così via. E io, che avevo servito l'imperatore di Abissinia, davo da mangiare ai piccioni, cui nessuno voleva dar da mangiare. Quel lavoro non era fatto per le manine dei milionari, così io dovevo uscire precisamente quando battevano le due. E se non avessero battuto e ci fosse stato il sole, allora precisamente come mostrava l'orologio solare sul muro della chiesa. E come uscivo, tutti e 400 piccioni si buttavano dal tetto e mi volavano incontro. Una specie di ombra volava insieme a loro, e un fruscio di piume e di ali, come se da un sacco si versasse farina o sale. E quei piccioni sedevano sulla carretta, e quelli che non ci stavano mi si sedevano sulle spalle, volavano per aria e battevano le ali vicino alle mie orecchie. Mi oscuravano quasi tutto il mondo, come se stessi dentro un enorme strascico disteso dietro e davanti a me, e io ero completamente nascosto dentro quello strascico di ali in movimento e di 800 occhi, belli come mirtilli. E io tiravo tutto, dovevo prendere il timone con ambedue le mani, i milionari potevano crepare dalle risate vedendomi immerso nei piccioni finché non arrivavo al cortiletto, dove si mettevano a mangiare e beccavano a lungo finché quei due sacchi erano vuoti e le pentole come spazzolate. Una volta che avevo fatto tardi, il comandante stava assaggiando una minestra italiana col parmigiano e io aspettavo la pentola e sentii che battevano le due. E prima che potessi rendermene conto, dalla finestra aperta volarono dentro le cucine i piccioni, tutti e 400 i piccioni. Circondarono tutti i presenti, strapparono il cucchiaio di mano al comandante del campo di internamento e così in tutta fretta corsi fuori e sull'entrata i colombi poi mi sommersero e mi becchettavano che delicati beccucci. Con le mani mi nascondevo la faccia e la testa e correvo, ma i piccioni mi volavano dietro e inciampai e i piccioni mi volavano intorno e mi si sedettero sopra. Mi misi seduto e vidi me stesso circondato da piccioni che mi si strusciavano addosso, e io per loro ero un dio vivificatore. E qui guardai all'indietro la mia vita e vedevo ora me stesso come circondato da messaggeri divini, colombi e colombe, come se fossi un qualche santo, come se fossi un eletto dei cieli. E mentre mi ridevano dietro, sentivo il riso e i gridi e le osservazioni, io fui colpito dall'annuncio dei colombi e credevo ora che l'incredibile sarebbe nuovamente diventato realtà, e che se avessi avuto 10 milioni e 3 alberghi, tutto questo strusciare e baciare di beccucci di colombi e colombe, tutto proveniva dai cieli stessi, che mi avevano forse dato il loro affetto, proprio come vedevo nei quadri sopra gli altari e nelle scene che ornavano la via Crucis che percorrevamo per andare nelle celle. Solo che io non vedevo nulla, non sentivo nulla, volevo solo essere quel che non avevo mai potuto essere, un milionario, anche se di milioni ne avevo 2, plurimilionario lo diventavo ora, vedendo per la prima volta che quei colombi erano i miei amici, che erano la parabola di un annuncio che doveva ancora giungermi, che adesso era accaduto quello che era accaduto a Saul quando era caduto da cavallo e gli era apparso Dio. Quando dischiuse il battito di 800 ali e uscii fuori da quel piumaggio mobile come dai ramoscelli di un salice piangente, corsi, tirai fuori la carretta coi 2 sacchi di pula e le pentole con gli avanzi delle verdure, i piccioni si erano nuovamente seduti su di me e io, in una nube di piccioni con le ali battenti, tiravo lentamente il carro verso il cortiletto e lungo quella via. Ebbi ancora una visione. Mi apparve Zdenek. Non come funzionario politico, ma come cameriere capo, quella volta all'Hotel La Quiete, come una volta in un giorno libero eravamo andati a fare una passeggiata, in un boschetto di betulle avevamo visto un omino, che con un fischietto correva veloce in mezzo agli alberi, fischiava, faceva segno con la mano, scostava da sé gli alberi e gridava loro, «Ma che avete ancora? Signor Ria, un'altra volta ve ne andate fuori dal campo!» E di nuovo correva qua e là in mezzo agli alberi e Zdenek si divertiva. E io continuavo a non capire. E poi la sera Zdenek me lo disse che era l'arbitro di calcio il signor Ciba. Quella volta nessuno voleva il fischietto per Sparta Slavia. Aggredivano continuamente qualcuno. Così, visto che nessuno lo voleva, aveva detto il signor Ciba, il fischietto l'avrebbe preso lui. E si stava allenando nel boschetto fra le betulle. Correva e portava confusione nelle betulle. E rimproverava e minacciava di espulsione Burger e Brian. E più di tutti però gridava al signor Ria. Un'altra volta ancora se ne andrà fuori dal campo. E quel pomeriggio Zdenek si era portato in gita dal manicomio per le leggermente disturbati, un autobus intero di matti che facevano un'escursione in un paesino perché era la festa del patrono e così con l'abito a righe e la bombetta potevano andare in giostra e dondolarsi sulle altalene e Zdenek li portò, dopo avergli comprato in osteria una botte di birra con tutto il rubinetto e i boccali in prestito, li portò nel boschetto di betulle e così incominciarono con la botte e bevevano e il signor Siba corricchiava tra le betulle e fischiava e i matti guardavano e poi capirono, facevano il tifo e gridavano e urlavano tutti quei nomi famosi dello Sparta e dello Slavia. Addirittura videro come Brian aveva dato un calcio alla testa a Planicka e tanto fecero che fu espulso. E alla fine, quando ormai l'arbitro Siba aveva allontanato da sé 3 volte Ria e tre volte l'aveva ammonito, non restò che espellere il giocatore per gioco pericoloso su Jezera, e i matti gridavano, e quando ebbero finito la botte di birra, non soltanto loro, ma anche io, invece delle betulle, vedevo correre i biancorossi e i rossi, tutto a ritmo sostenuto, come fischiava l'arbitro, il piccolo signor Siba, che alla fine i matti portarono sulle spalle fuori dal campo per un così bel arbitraggio calcistico. Un mese dopo Zdenek mi mostrò un articolo sull'arbitro Siba, che aveva espulso Brian e Ria. E così, col suo energico fischietto, aveva salvato l'incontro. Così lentamente l'incredibile diventava realtà. Il cerchio cominciava a chiudersi, io cominciavo a ritornare all'epoca della mia infanzia, della mia adolescenza. Facevo di nuovo il piccolo, come mi allontanavo, così ritornavo. Più volte ancora mi ritrovai faccia a faccia con me stesso, ma non perché così volevo io. Però ero costretto dalle circostanze a vedere la mia vita. Come aspettavo insieme alla nonna nella sua stanzetta accanto alla finestra aperta sotto le finestre dei bagni Carlo, da cui ogni giovedì e venerdì commessi viaggiatori gettavano giù la biancheria sporca, che a volte sullo sfondo nero della sera si spalancava come camicie bianche crocifisse, a volte mutande, ma poi cadevano giù sull'enorme ruota di mulino da dove la nonna le tirava via col gancio per poi lavarle, aggiustarle e venderle agli operai dei cantieri. In quell'internato dei milionari ricevevamo notizie secondo le quali eravamo lì per l'ultima settimana, saremmo stati messi a lavorare e i più vecchi sarebbero andati a casa. E così ci organizzammo l'ultima cena. Dovevamo raccogliere quanti più soldi era possibile, così mi dettero la libera uscita e insieme al fabbricante di dentiere ce ne andammo alla sua casetta di campagna, dove teneva nascosti i soldi. Questa fu anche una mia incredibile esperienza. Arrivammo a quella sua casetta solo a notte. Aprimmo uno scaletto e sollevammo un portello nel soffitto. Alla luce di una pila, il fabbricante aveva ormai dimenticato in quale valigia aveva lasciato quelle 100.000. Così io aprii le prime valigette ed erano tutte uguali. E quando aprii l'ultima grande valigia e ne illuminai le viscere, sbigottì. Anche se potevo aspettarmi una cosa del genere da un fabbricante di dentiere, in quella valigia c'erano tutti denti e gengive artificiali. Tutto era orribile in quella gran quantità, tutti palati rosei con denti bianchi, centinaia di dentiere, così, in piedi sullo scaletto, presi paura. Piante carnivore sembravano quei denti chiusi e stretti forte, alcuni dischiusi, altri spalancati come se quella dentiera stesse sbadigliando, tanto da scappar fuori dai perni, e io stavo cadendo all'indietro, e dapprima mi rovesciai addosso, e poi sentii sulle mani e sul viso il bacio freddo di quei denti, mi rovesciai del tutto. La lampadina mi sfuggì, caddi sul pavimento e sopra di me continuavano a riversarsi quei denti. Ero disteso ricoperto, il petto pieno di dentiere, e mi venne una tale pelle d'oca che non riuscivo neppure a gridare. Però riuscii a girarmi sulla pancia e poi d'un colpo a quattro zampe sgusciai veloce da quei denti come un animale, come un ragno, e sul fondo di quella valigia c'erano quelle migliaia di corone e il fabbricante raccoglieva accuratamente tutti quei denti usando una pala e li metteva nella valigia e poi legò la valigia con uno spago e la riportò là dove s'era aperta e richiudemmo quel solaio e ritornammo in silenzio alla stazione. Quella nostra ultima cena fu quasi uguale ai banchetti di nozze che facevamo all'Hotel Parigi. Io feci un salto alla mia stanza a Praga per prendere un frac nuovo e soprattutto presi quella decorazione che avevo avuto dall'imperatore d'Abissinia e quella fascia per il petto. Comprammo dei fiori e alcuni mazzetti di asparagina per addobbare il desco e per tutto il pomeriggio l'hotelier Surbeck e il signor Brandeis addobbarono i tavoli nella mensa dei preti. Il signor Brandeis era dispiaciuto di non poter fornire le posate d'oro e invitammo anche tutti i milizionari e anche il comandante del nostro lager. Lui era una specie di paparino buono. Il giorno prima ci eravamo incontrati a sera vicino al paese e quando ci domandò dove andavamo, il signor Brandeis disse: «Signor comandante, ma venga con noi. Andiamo a ballare», ma lui non venne, scuoteva la testa e ci allontanava col fucile che portava come una canna da pesca. Gli dava un fastidio terribile quello schioppo militare, proprio non era adatto a lui. Sognava già come sarebbe tornato a fare il minatore appena avrebbe consegnato quel nostro campo di milionari per liquidarlo. E io ero nuovamente diventato cameriere, avevo indossato il frac, ma in modo diverso da come lo mettevo prima, un po' come un costume, probabilmente avevo di nuovo la testa da qualche altra parte, proprio come allacciandomi la stella sul fianco del frac e infilando sul petto la fascia azzurra, non mi raddrizzavo né sollevavo la testa per essere più alto di un paio di centimetri. Mi fasciava lo stesso, né cercavo di essere pari agli hotelier milionari, ero come un po' appassito. Anche quel banchetto lo guardavo ormai con occhi diversi. Portavo le pietanze senza interesse, anche se a lavorare con me c'erano l'hotelier Surbeck, il signor Brandeis, anche loro in frac, e quando mi ricordai del mio hotel alla cava non sentii dispiacere perché non era più mio, come mi avevano comunicato. Fu in generale una cena triste. Tutti erano tristi e compassati, come in una vera ultima cena. Così come vedevo sui quadri, anche qui nel refettorio c'era un quadro simile su tutta la parete. Mangiavamo salpicon come antipasto e lo accompagnavamo con un bianco della Moravia meridionale. E piano piano, dapprima solo io, poi anche tutti gli altri, alzavano gli occhi verso quel quadro dell'ultima cena. E cominciavamo a somigliare sempre più a quegli apostoli. Così durante la cottura alla Stroganoff cominciammo a diventare malinconici. Una specie di nozze di cane in Galilea cominciò ad essere col nostro banchetto. Quanto più i milionari bevevano, tanto più erano sobri. Al caffè e al cognac regnava il silenzio. Anche i milizionari, che avevano un loro tavolo, era il tavolo al quale mangiavano solitamente i maestri e i professori della scuola per preti, anche quelli cominciavano a diventare tristi, perché sapevano che fino a mezzanotte era l'ultima volta che ci vedevamo. E anche per loro era stato un periodo bello. Desideravano alcuni che stessimo così per l'eternità. Un tratto, dal convento dove avevano lasciato di 30 monaci un solo frate zoppo, si sentì la campana che chiamava la messa di mezzanotte. Quel frate zoppo la serviva per i milionari cattolici, nella cappella ce n'erano ben pochi, avevano già valigie e zaini fatti, ma di punto in bianco quel frate zoppo, mentre benediva i credenti col calice, di punto in bianco depose il calice, alzò il braccio e l'organo rimbombò. E il frate cominciò a cantare San Venceslao, duca della terra di Boemia. Fino al refettorio penetrava la sua voce col rombo dell'organo. Volgemmo tutti lo sguardo al quadro dell'ultima cena del Signore, e cattolici o non cattolici, in qualche modo tutto si accordava col nostro umore triste e tetro. Ci alzavamo in piedi l'uno dopo l'altro, e poi a gruppi interi. Attraversavamo correndo il cortile, passando il portone aperto, e nella gialla luce dei ceri rompevamo nella cappella, e non già ci inginocchiavamo, ma cadevamo sulle ginocchia, e non cadevamo, ma venivamo abbattuti da qualcosa che era più forte di noi, milionari, era qualcosa in noi più forte del denaro, qualcosa che li aleggiava e attendeva da migliaia di anni. Thank you. fa che non periamo noi e la nostra progenie, cantavamo e ci flettevamo. Alcuni cadevano col viso in terra. Ero inginocchiato e vedevo quei visi. Erano tutt'altre persone. Non li avrei riconosciuti. Non una sola faccia mostrava il tratto del milione, ma tutti quei visi erano come accesi da qualcosa di superiore e più bello, la cosa più bella che l'uomo forse ha. E anche quel frate zoppo era come se non zoppicasse. Quello zoppicare era come se trascinasse pesanti ali. Sembrava in quella bianca tonaca un angelo che zoppica sotto il peso d'ali di piombo. Così quel frate, mentre stavamo così inginocchiati e battevamo il viso in terra, levò il calice e con esso ci benedisse. E dopo averci benedetto, passò fra gli inginocchiati con quel calice d'oro e procedette attraverso il cortile, e in quel buio la sua tonaca riluceva, come riluceva di fosforo il vestito di quell'artista di circo che faceva il salto e sulla rondella si precipitava dalla roccia fin dentro il lago al cava perché l'acqua lo inghiottisse, così come quel frate inghiottì l'ostia dopo aver con quella prima benedetto noi. Poi l'orologio cominciò a battere le 12 e incominciammo ad accomiatarci. Attraversavamo il portone aperto, i milizionari e il loro comandante ci davano la mano, stringevano cordialmente la mano a ognuno. Erano tutti minatori della zona di Kladno e noi scomparivamo nel buio e procedevamo verso la stazione perché l'internato era stato sciolto e ne eravamo stati invitati a ritornare nelle nostre case. Era uguale se avevamo 10 anni o solamente 2, se avevamo 10 milioni oppure solo 2 di quei milioni. Per tutta la strada pensavo a quelle 200 paia di piccioni, come le 2 avrebbero aspettato e io non sarei arrivato. E così andai a casa con la testa piena di piccioni. Però non a Praga, ma al cava. Salivo per il sentiero, oltre il bosco, dovevo già vedere l'albergo illuminato, ma invece era tutto buio. Quando arrivai alle statue e ai mulini della pietra, non ebbi neppure un moto di sgomento. Il cava era chiuso, le porte di accesso erano chiuse, il portone nuovo di assi inchiodate sbarrato con un grande lucchetto pendente. Girai attorno al recinto e attraversando la collina di arbusti in fiore discesi fin dentro il cuore della cava. Dappertutto c'era disordine, le sedie sporche, rovesciate. Afferrai la maniglia della fonderia e era aperto. Del ristorante neppure una traccia, probabilmente avevano portato tutto da qualche altra parte, solo nel forno fumava ancora il fuoco. Gli utensili della cucina non c'erano più e al posto loro c'era solo qualche tazza comune da caffè. Quasi con compiacimento registrava ogni passo che quel bel cava che Steinbeck in persona mi voleva comprare con un assegno di 50, 60, 80 mila dollari, però io non l'avevo fatto e avevo fatto bene, proprio come era bene, ed era buona cosa che siccome non potevo star lì come hotelier se ne andasse con me anche quell'albergo, del quale probabilmente avevano fatto un luogo di bagni perché invece dei canovacci c'erano appesi degli asciugamani e da un filo teso da angolo ad angolo pendevano dei costumi da bagno. Quel che qui non c'era e che trovai bello era giusto la statua nuda di un manichino di donna, sospesa in posizione orizzontale dalla vetrina di una qualche ditta di confezioni. Percorsi il corridoio, I tappeti non c'erano più, accanto a ogni porta le lampade di cristallo nemmeno. Afferrai la maniglia, era aperto. Gettai uno sguardo, accesi, ma la stanzetta era vuota, e io trasalii che fossi rimasta come l'avevo lasciata. E così era buona cosa che con me fosse sparito in realtà l'intero cava e che nessuno avrebbe più avuto la forza di farlo nel modo in cui l'avevo fatto io. Chiunque l'aveva visto dal ricordo, se gli viene voglia, o per l'emozione di un momento, può ricordare com'era qui, può collocare nei propri sogni il proprio cava e secondo il proprio giudizio può incontrare in quel sogno le più belle ragazze in quel mio albergo. Oppure ogni mio ex cliente nei suoi sogni può scivolare con la rondella dall'altezza di 70 metri e lasciarsi andare al centro del lago, trattenersi un attimo e poi volare a testa in giù dentro l'acqua. Oppure, ciò che è permesso in ogni sogno, lasciarsi andare, restare sospeso in aria sopra il lago e guardarsi intorno come un uccello che batte le ali, come sa fare l'allodola che si sostiene solo su un venticello e poi magari tornare indietro, come una pellicola che si riavvolge fino alla sella della roccia, là da dove tenendosi per le braccia il bastoncino era scivolato un attimo prima nell'abisso, oltre lo specchio, della superficie in fondo. E basta. Con questo oggi finisco.
Fausto Paravidino ha letto Ho servito il re d'Inghilterra di Boumil Raval. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it. Per scaricare questo programma radio3pod.rai.it.